Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. O Maria, Madre nostra, noi ci doniamo e consacriamo interamente a te. Ti offriamo la nostra mente, il nostro cuore, la nostra volontà, il nostro corpo, la nostra anima e tutto noi stessi. Poiché siamo tuoi, ti chiediamo che il tuo cuore immacolato sia per noi salvezza e santificazione. Ti chiediamo ancora di farci, nella tua grande misericordia, strumento di salvezza per le anime. Amen. Poi la nostra preghiera di Sant'Anselmo. Ti prego, Signore, fa che gusti attraverso l'amore quello che gusto attraverso la conoscenza. Fammi sentire attraverso l'affetto ciò che sento attraverso l'intelletto. Tutto ciò che è tuo per condizione fa che sia tuo per amore. Attirami tutto al tuo amore e fa tuo, Cristo, quello che il mio cuore non può. Tu che mi fai chiedere, concedi. Amen. Eccoci ritornati alla vista normale. Siamo praticamente verso gli ultimi articoli del Credo e stiamo parlando della Chiesa, di quelli che sono le denominazioni proprie che riguardano la fede nella Chiesa. E sono avere le idee chiare su che cos'è la Chiesa è fondamentale perché bisogna imparare a saper riconoscere ciò che la Chiesa è oggettivamente, per questo si parla di Chiesa santa, cattolica, apostolica, sono le caratteristiche proprie della Chiesa che la caratterizzano oggettivamente, indipendentemente anche dai meriti della santità dei suoi componenti. La Chiesa santa fatta di peccatori, fatta di uomini che, essendo esseri umani, possono e liberi, possono anche essere peccatori o essere esemplari, essere santi. E questo è importante perché il motivo per cui uno sta nella Chiesa, al di là dei limiti umani, è perché essa è il raccordo sicuro, oggettivo con Cristo. Tutto il resto, per quanto possa mettere alla prova e dare scandalo nelle situazioni più difficili, o aiutare e trascinare nelle situazioni in cui gli esempi di santità e i carismi sono tangibili, al di là di tutto, ciò che conta è il raccordo oggettivo con Cristo. Questo è il motivo fondamentale per cui ci si sta, perché senza di essa viene meno questo raccordo, viene meno la garanzia oggettiva di questo raccordo, per cui chi si allontana perché è scandalizzato, lo si può capire da un certo punto di vista, ma rischia di perdere tutto, perché chi ti garantisce che il tuo rapporto personale, interiore, intimo, abbia lo spessore di un'oggettività sacramentale? Chi te lo garantisce? Ecco perché sono importanti questi. E siamo al 165, in che senso la Chiesa è santa. E questo numero ci dice: la Chiesa è santa in quanto Dio Santissimo è il suo autore. Cristo ha dato se stesso per lei, per santificarla e renderla santificante. Lo Spirito Santo la vivifica con la carità. In essa si trova la pienezza dei mezzi di salvezza. Ogni parola qui ha un peso, poi dopo vediamo. La santità è la vocazione di ogni suo membro e il fine di ogni sua attività. La Chiesa annovera al suo interno la Vergine Maria e innumerevoli santi, quali modelli e intercessori. La santità della Chiesa è la sorgente della santificazione dei suoi figli, i quali, qui sulla terra, si riconoscono tutti peccatori, sempre bisognosi di conversione e di purificazione. E qui ogni parola va pesata, perché non è superflua. Vediamo di entrarci un po' dentro e di commentarle. Sono cose che normalmente si sanno quasi di istinto o di eredità, però messe a fuoco e comprese ogni giorno con un po' più di profondità, ti aiutano ad affrontare qualsiasi cosa, anche un periodo nero, credo che sia tra i periodi più neri della storia della Chiesa e dell'umanità, anche perché di riflesso sia quello che stiamo attraversando, adesso non per volere fare del vittimismo, ma perché oggettivamente le cose le vediamo tutti. Bene, un altro titolo che nel credo è attribuito alla Chiesa è l'appellativo santa. Credo la Chiesa una santa cattolica e apostolica. L'una l'avevamo visto nelle volte precedenti. Tale titolo, santa, spetta alla Chiesa come tale, indipendentemente dai peccati dei suoi singoli appartenenti. La santità di questi ultimi, quando è presente, cioè dei fedeli, degli appartenenti o anche dei ministri della Chiesa, quando è presente, manifesta visibilmente e concretamente la santità della Chiesa, in quanto essi fanno trasparire nella loro vita la santità di Cristo stesso. La Chiesa è detta santa, prima di tutto per la sua stessa origine. Dice, è opera di Dio, è opera di Cristo, è fondata da Cristo che è Dio. La Chiesa è santa, diceva il numero, in quanto Dio Santissimo è il suo autore. Per cui nessuno ha diritto di dire mi invento io la Chiesa. Se te la inventi, non ti garantisce nessun raccordo con Cristo, nessuna salvezza. Perché il raccordo con Cristo lo garantisce solo Cristo stesso, che è quello che ha voluto e vuole, e la Chiesa e la raccorda con sé come la vite e i tralci, e come il suo stesso corpo, come dice, spiega San Paolo, che si estende oltre la sua individualità di uomo Gesù a livello universale. E in più, la Chiesa è detta santa per la sua stessa origine, che è Cristo, che è Dio che l'ha fondata, e in più Cristo è presente realmente in essa, anzitutto nell'Eucaristia, in maniera sacramentale, e nella comunione tra i suoi membri, che formano come l'estensione storica nel tempo e nello spazio, e quindi in una dimensione non solo individuale, ma in qualche modo universale, la sua presenza, garantiscono la sua presenza. Poi, quindi, la Chiesa è santa comunque perché ha origine da Cristo e Cristo è presente in essa nel sacramento dell'Eucaristia e nella comunione ecclesiale. La Chiesa poi è detta santa per la grazia di santità che riceve da Cristo, che ha dato se stesso per lei, e per santificarla e renderla santificante. Quindi la Chiesa è santa in forza del suo autore, del suo fondatore che è presente in essa, ma anche perché questa presenza di Cristo che è nella Chiesa e in particolare sacramentalmente nell'Eucarestia ha una ricaduta benefica, una ricaduta gratuita, una ricaduta di grazia in chi appartiene ad essa e si serve di tutto ciò che essa offre, per cui Cristo nella Chiesa agisce per trasmettere in qualche modo, rendere partecipi della sua santità e renderla anche capace di trasmettere la grazia che santifica. Quindi facendola diventare mezzo per la santificazione di coloro che le appartengono. Qui la parola santità va intesa in senso pieno, non come qualcosa di volatile, di astratto, di inafferrabile. Santità vuol dire la pienezza della vita. Sono venuto perché abbiano la vita e l'abbiano in abbondanza, dice il Vangelo di San Giovanni. Quindi santità è la verità della vita, non è una specie di verniciatura aurea che si aggiunge in più. No, è qualche cosa che entra dentro le cellule dell'animo umano e anche del corpo umano in qualche modo. È la verità della vita, la pienezza della vita. Noi siamo fatti per avere questa pienezza, per partecipare di ciò che fa sì che possiamo dire qui sono a casa mia. Uno nella Chiesa deve poter dire sono a casa mia. Naturalmente casa tua la devi tenere pulita, la devi tenere in ordine, devi garantire che sia dignitosa, che sia, beh, quindi farai tutto quello che tocca a te. Al tempo stesso però, quando sei lì, dici sono a casa. Naturalmente siamo qui sulla terra, siamo ancora nell'ingresso o nel primo salottino, quasi in una sala di attesa, per avere poi quella pienezza che è l'eternità. Però intanto si può dire sono ho messo un piede in casa mia. E questo è già un respiro enorme, sia perché ti puoi chiudere la porta di casa dietro e non far entrare tutto ciò che di brutto ci può essere fuori, sia perché sai che se fai un passo in più ci sono le altre stanze. E questo è, come dire, l'anticipo della pienezza dell'eternità. Le altre stanze, tra l'altro, quando sei in casa, se c'è qualcun altro in casa e lo senti muoversi, lo riconosci da come cammina, lo riconosci dal suono della sua presenza, no? E le esperienze più belle, anche mistiche, dei santi erano qualcosa di questo genere. La familiarità con Dio. Beh, si potrebbero dire tante cose adesso. La Chiesa è detta santa per la grazia di santità che riceve da Cristo che ha dato se stesso per lei, per santificarla e renderla santificante, cioè santificatrice, trasmettitrice di quello che Cristo le mette in mano. Ognuno di noi ha come un compito, no? È come se il nostro Signore ti mettesse in mano qualche cosa che puoi far vedere anche ad altri. Certo, in un mondo come quello di oggi è difficile, però avviene. Facendola diventare mezzo per la santificazione di coloro che le appartengono. Ci possiamo aiutare. È come se il nostro Signore si prendesse la briga di passare attraverso ciascuno di noi per raggiungerci reciprocamente. Questa è la comunione dei santi, già sulla terra. Poi la Chiesa è detta santa in forza dell'efficacia dei sacramenti, che sono efficaci, ex opere operato, per il solo fatto di essere celebrati e amministrati nelle debite condizioni, indipendentemente dalla santità di colui che li amministra. In essa si trova la pienezza dei mezzi di salvezza, che sono i sacramenti. Quindi è santa per il suo autore, Cristo, il suo fondatore, che essendo presente in essa produce effetti di risanamento dell'umano. Quella santità si può anche definire così. E ci rende partecipi di questo ossigeno per la verità della vita. E poi c'è la garanzia dei sacramenti, che sono i mezzi ordinari attraverso cui si trasmette quella partecipazione alla vita di Dio, che è la grazia, e che ti dà la possibilità di affrontare tutto. Poi la Chiesa è detta santa, ci sono tutte queste cose dentro il numero che abbiamo letto, in riferimento al suo fine, che è la santità dei suoi membri. Dice: la santità è la vocazione di ogni suo membro e il fine di ogni sua attività. E lo scopo di tutto è partecipare alla verità di che è Dio, partecipare al bene che è la vita in Dio, partecipare alla verità, partecipare al bene, partecipare in qualche modo all'essere, a esistere per qualcosa di buono. Perché se non si esiste per essere voluti bene e per voler bene, cosa si esiste a fare? Cioè, tutti hanno l'esigenza di essere amati e di avere qualcuno che sia oggetto, cioè io ho bisogno di sentirmi utile per qualcuno, utile nel senso di procurargli il bene e non di procurargli dei danni, perché questo rende più piena la vita. La vita è fatta per trasmettersi, la verità è fatta per trasmettersi, il bene è fatto per trasmettersi, bonum diffusivum sui, no? Il bene per sua natura ha bisogno di comunicarsi, tende a comunicarsi. E per questo Dio ci ha creati, perché Lui è il primo che ha fatto questa scelta. Poi la Chiesa è santa per la presenza spirituale operante della Vergine Maria e innumerevoli santi quali modelli intercessori. Questi sono quelli che rendono trasparente questa santità, ti permettono di toccarla con mano, sia attraverso la compagnia che ti fanno. La preghiera è l'esperienza della compagnia con Cristo, della compagnia con Dio, della compagnia con tutti i santi, con Maria Vergine e tutta la comunione dei santi. Anche questa è una cosa, questa familiarità, perché la Chiesa si estende al di là dei suoi confini spazio-temporali. C'è una Chiesa dell'eternità che ci precede, tutti quelli che sono vissuti prima di noi. Anche quando nel canone della Messa si dice, no? Ricordi, Signore, tutti quelli che ci hanno preceduto nel segno della fede, la prima preghiera eucaristica, il primo canone. Poi di tutti i presenti, di tutti quelli per i quali noi ti offriamo questo sacrificio. Nel canone della Messa, nella preghiera eucaristica, ci sono tutti questi elementi che vengono ricordati. È santa per la presenza reale, spirituale, operante della Vergine Maria, di innumerevoli santi, quali modelli e intercessori. Esemplari, modelli vuol dire esemplari, cioè quelli davanti ai quali uno vorrebbe dire: vorrei essere un po' come loro. Signore, fammi. Mi ricordo che una volta, predicando un ritiro degli esercizi, non mi ricordo più, Don Giussani si entusiasmò parlando dei santi e disse: noi vorremmo essere come loro. Poi alla fine esplose e dice: noi siamo come loro. Cioè, aveva dentro una voglia tale di immedesimazione che l'ha espressa in questo modo, no? Cioè, Ecco, la Chiesa è santa per la presenza operante della Vergine Maria e innumerevoli santi quali modelli e intercessori. Modelli perché, per questo tutto quel modo un po' difensivo con cui si pone una distanza tra noi e i santi in maniera tale da non esserne coinvolti, no? Cioè, questi sono sugli altari, sono in più, le statue sono un po' antiquate, sono, non ti aiutano forse più di tanto, per cui loro sono là e noi siamo un'altra cosa. No, la verità della vita la voglio anch'io, qui e subito per me, almeno iniziare, altrimenti cosa sono qui a fare? Perdere del tempo, no? Ecco, modelli in questo senso, esemplari. Il primo esemplare è Cristo. Cristo causa esemplare, cioè solo a pensarlo e a guardarlo dici, Signore, fammi essere un po' come vero come te, cioè io voglio partecipare della tua verità. E intercessori, perché loro che sono già nella pienezza, sono lì per aiutare la Chiesa, quindi per aiutarci tutti, quasi come dovessero tirarci su, allungarci la mano e tirarci su, no? Perché qui se no rischiamo di affondare. E tenere presente tutto questo aiuta nella vita quotidiana, quando devi affrontare delle decisioni, quando devi affrontare delle difficoltà, quando c'hai contro un mare di ostacoli o non riesci a capirti, a farti capire. Sai che c'è la maggioranza dell'umanità, della Chiesa che è di là, che non ti dimentica. Se esisti, sei importante per Dio perché ti vuol far esistere, altrimenti non ci saresti, spariresti nel nulla. E sei importante anche per tutti questi. Naturalmente, dentro questa chiesa fatta di santi, adesso qui sto allargando rispetto a quello che dice, però sono cose da tenere presenti, non ci sono solo gli esseri umani che hanno raggiunto ormai la definitiva condizione di beatitudine, ci sono anche gli angeli. Ecco allora l'angelo custode, ecco, cioè ci si affeziona anche a questi. Ci si affeziona anche a questi. San Michele Arcangelo ci siamo abituati a pregarlo in tutte le messe. San Raffaele per la salute, no? Il protettore, medicina di Dio. Cioè, se uno ha messo piede in ospedale una volta, comincia a affezionarsi anche. Parlo per esperienza personale, ma penso che. Oppure c'è qualcuno che, qualche amico che non sta bene, ha dei problemi seri, se gli mandi la preghiera a San Michele Arcangelo, se la dice tutti i giorni, non gli dispiace, la cosa gli fa bene. E l'Arcangelo Gabriele, l'Annunciazione, eccetera, ma. Abbiamo anche tanta arte che ci ha aiutato a fissare in immagini e in cose visibili e tangibili tutto questo nella storia della Chiesa. Vabbè, adesso. Ecco, la Chiesa, una, l'abbiamo detto, abbiamo parlato anche dell'ecumenismo e tutte queste cose qui, l'altra volta, Chiesa Santa, poi ci sarebbe da dire ancora chissà quanto, ma. E poi il 166, una santa cattolica, perché la Chiesa è detta cattolica. La Chiesa è cattolica, leggo il numero, cioè universale. Cattolico in greco vuol dire proprio universale, cioè orientato verso il tutto, verso tutti, è fatta per portare la salvezza a tutti, in quanto in essa è presente Cristo, là dove è Cristo Gesù, ivi è la Chiesa, dice Sant'Ignazio di Antiochia. Essa annunzia la totalità e l'integrità della fede. È fatta per questo, se viene meno su questo tradisce se stessa, però ci sarà sempre qualcuno che dentro di essa ha questa tensione, ha questa spinta verso la comunicazione della totalità e dell'integrità della fede. Porta e amministra la pienezza dei mezzi di salvezza. I sacramenti sono i primi. È inviata in missione a tutti i popoli in ogni tempo e a qualsiasi cultura appartengano. Perché tutti hanno bisogno di ritrovare il giusto rapporto con Dio Creatore. Tutti hanno bisogno di essere rimessi in orientamento verso la giustizia originale e tutti hanno bisogno di poterci arrivare, di poter ricevere i canali che garantiscono la possibilità di ritornare ad accedere a quella giustizia originale, che poi ciò avviene gratuitamente, quindi è grazia. Bene, commentiamo un attimo. La Chiesa è detta cattolica, cioè universale, diretta verso il tutto, vuol dire, no? In quanto tutti gli uomini, come tali, hanno perduto la giustizia originale e con essa il giusto modo di rapportarsi con Dio Creatore. E quindi tutti gli uomini, non solo i devoti o quelli che ne sentono il bisogno, hanno la necessità di riaccedervi nuovamente mediante la riparazione di essa, operata da Cristo con la sua passione, morte e risurrezione. Stiamo per arrivare alla Pasqua e sono proprio i momenti in cui la liturgia ci rimette davanti, ci ripresenta e ci rappresenta attraverso ciò che si legge, i gesti che si compiono, la sua passione, morte e risurrezione. Cristo prende tutto ciò che di umano c'è da riparare e non lascia fuori niente e restituisce vita e verità a tutto, risurrezione. E la Chiesa ha il compito di annunciarlo a tutti, anche come sfida. Avete voluto provare a fare senza tutto questo? Attraverso la Chiesa Cristo sfida tutte le culture del mondo e sfida tutti i tentativi che cercano di fare le cose come se Dio non esistesse, avrebbe detto Benedetto XVI, come se Cristo non fosse Dio, come se attraverso la Chiesa non si fosse raggiungibile una verità ben più piena, più grande e più stabile di quella che tentate di farvi da soli. Se rimuovi Cristo e la Chiesa, costruisci un mondo che non resiste. Finisci per farti del male per fare del male. E io ti sfido perché tu te ne accorga. È bellissimo quel passo del Vangelo dove dice: se uno ti costringe a fare un miglio con te, tu fanne due. Perché in quel miglio che fai in più, lo sfidi. Quello ti dà uno schiaffo, tu mostragli anche l'altra guanta, ma non perché sei un imbecille, ma perché lo sfidi. Tu hai una faccia talmente solida, talmente dura, che quell'altro si farà male alla mano se ti dà il secondo schiaffo. Questa è la sfida cristiana, non è la mollezza degli imbecilli, è la sfida dei forti. Cristo ti fa vedere attraverso la capacità di resistere dei martiri ti fa vedere che ha ragione lui e che se tu tenti di opporti a lui ti fai del male, ti rompi le ossa della mano se dai il secondo schiaffo, ti spacchi le anche se pretendi di fare il secondo miglio. Ci rimetti tu e in quel miglio io farò di tutto per convincerti della verità di Cristo. Cioè, impariamo a leggere il Vangelo come una sfida e non come una roba da imbecilli. Allora c'è l'orgoglio di essere cristiani, altrimenti c'è la depressione, perché non si è capito il cuore della faccenda. Questo era il coraggio dei martiri, che avevano il coraggio di andare a dire: sì, tu mi togli questa vita, ma Cristo me ne dà un'altra, mi dà la pienezza della vita e io sto con lui. Caro re, caro imperatore, fai pure. Certo, ci vuole una grazia straordinaria, ma in livelli forse non così estremi, in piccolo qualcosa abbiamo da fare, da dire anche noi. Poi è il Signore che fa. Bene. Questo la Chiesa ha un compito di annunciarlo a tutti. In questo senso la sua missione è universale. La Chiesa, in quanto non può che essere, in questo non può che essere cattolica, è per la verità della vita di tutti. Poi, se tu non lo vuoi e lo rifiuti, sei libero. Mi dispiace però perché sei già all'inferno, perché bene o male il mondo che ti costruisci diventa invivibile, lo vediamo bene oggi come funziona. È così. C'è poco da fare. In un bel passo delle sue catechesi, San Cirillo di Gerusalemme, IV secolo, dottore della Chiesa, spiega i motivi dell'appellativo di cattolica che viene dato alla Chiesa fino dai primi secoli, ben prima delle separazioni che avverranno secoli più tardi, che daranno origine a confessioni non cattoliche ad essa contrapposte, perché poi si fa presto a rovinare le cose se non si sta attaccati alla radice di tutto che è Cristo. Dice San Cirillo di Gerusalemme. San Cirillo di Gerusalemme faceva le catechesi, no? Da bravo vescovo e da bravo poi dottore della Chiesa, e da bravo faceva prima le catechesi ai catecumeni, le catechesi per preparare al battesimo, le catechesi battesimali. E poi faceva quello che stiamo facendo noi, certamente lui lo faceva meglio, noi lo facciamo come possiamo, le catechesi dopo il battesimo, che erano le catechesi mistagogiche, cioè quelle che per gli adulti, quelli che educavano ad approfondire quello che avevano ricevuto con il battesimo e a farne tesoro. Ecco, in queste catechesi lui dice: la Chiesa senza dubbio è detta cattolica, cioè universale, per il fatto che è diffusa ovunque dall'uno all'altro confine della terra. E perché universalmente, senza defezione, insegna tutti i dogmi che devono giungere a conoscenza degli uomini, sia riguardo alle cose visibili che alle invisibili, sia riguardo alle cose celesti che alle terrestri. La Chiesa si dice cattolica anche perché è destinata a condurre tutto il genere umano, autorità e sudditi, dotti e ignoranti, al giusto modo di ringraziare Dio. È cattolica infine perché cura e risana. Arrivo, perché cura e risana ogni genere di peccati che si compiono per mezzo dell'anima e del corpo. Essa poi possiede ogni genere di santità dell'agire, del parlare e anche quella dei carismi più diversi. Catechesi numero 18, eccetera. E qui lui condensa quelli che sono le responsabilità universali della Chiesa, rivolte verso l'orbe, no? Come dicevano, no? La benedizione urbi et orbi, cioè a tutto il mondo, a tutto l'orbe cattolico. Si può fare un'annotazione qui, ma perché tutto sto marchingegno? Quando il Verbo si è fatto carne, si è reso presente sulla faccia del pianeta, della Terra, in un singolo uomo, Gesù di Nazaret, che ha accettato di avere in quel momento i limiti geografici e temporali della vita di un essere umano, il quale o si trovava a Nazaret, prima a Betlemme quando è nato, poi a Nazaret, poi si spostava, andava a Cafarno, era a Cafarno, non era da un'altra parte, non era in America Latina in quel momento lì. Poi andava a Gerusalemme, si faceva 150 km da Nazaret a Gerusalemme, non è subito lì, con i mezzi di allora, ci andava, non è che si trasferiva istantaneamente, no, ci andava come un essere umano, si spostava. La sua presenza era reale, ma localizzata e circoscritta, delimitata dalla sua presenza corporea, il suo corpo era lì. In più era localizzato non solo geograficamente, era lì e non altrove, come presenza fisica visibile, riscontrabile e incontrabile, ma anche storicamente. I 33 o più o meno della sua vita sono quelli. Quelli della vita pubblica sono ancora di meno, sono gli ultimi 3 anni. I primi 30 anni si è goduto la sua famiglia. È meravigliosa questa riservatezza, no, di 30 anni in cui Giuseppe e Maria sono stati lì col figlio di Dio in casa. Chissà che bellezza hanno vissuto, perché, cioè, avere Dio lì in casa così. Ma l'universalità inizia con l'ascensione, quando lui sembra andarsene e allontanarsi, ma garantendo la sua presenza nella Chiesa, il suo corpo, per usare l'espressione di San Paolo, da individuale del singolo uomo, acquista un'estensione che in prospettiva è universale. Ecco perché la Chiesa è continuamente in missione, e si è estesa, si è espansa il più possibile sulla faccia della Terra. E se si andrà su degli altri pianeti, finirà per arrivare anche lì. Adesso probabilmente non ci arriveremo, ma un'universalità estensionale, geografica, cosmologica, potremmo dire, no? E universale anche in senso temporale, nel senso di riempire tutto il tempo della storia. Questo è reso possibile attraverso la modalità che è la presenza di Cristo nella Chiesa e attraverso la Chiesa. Per cui non è solo presente dove era presente il corpo del singolo uomo Gesù, ma diventa presente dovunque è arrivata la Chiesa. E dovunque c'è un tabernacolo con l'Eucaristia che viene custodita, e lì è realmente presente. Ecco che l'universalità, così vista, la si capisce anche in un senso materialmente geografico e temporalmente storico. Un'estensione fatta per arrivare dappertutto nel tempo e nello spazio. È importante tenere presente anche questa questa dimensione. Facciamo un altro passettino oltre. 167. Allora, è cattolica, si domanda il numero, la Chiesa particolare? Universale e particolare si contrappongono in fondo, no? La risposta è questa: è cattolica ogni Chiesa particolare. Cosa vuol dire particolare? La diocesi, l'eparchia in Oriente, che è l'equivalente della diocesi. È cattolica ogni Chiesa particolare formata dalla comunità dei cristiani che sono in comunione nella fede e nei sacramenti attraverso il loro vescovo ordinato nella successione apostolica con la Chiesa di Roma che presiede nella carità, come dice Sant'Ignazio di Antiochia. Cioè, l'essere parte di qualcosa di universale significa, diremmo noi, avere quel DNA universale. Le singole comunità cristiane, che generalmente vivono in un territorio, come una diocesi, che possono essere, come le prelature personali, anche extraterritoriali, ma sono attuazioni fisiche della Chiesa universale in un dato luogo o giurisdizione. Come tali vengono dette particolari in quanto sono parti di un tutto, ma non in quanto sono escludano l'essere parte di un tutto. Essere parte di significa portarsi dentro il DNA universale. Parti del tutto che è la Chiesa universale, quindi rendono visibilmente presente l'universalità lì dove sono. Per questo si parla a volte anche di Chiesa locale, cioè legata a un luogo. Però in certo senso è meno appropriata la dizione che qualifica le Chiese come locali, perché non evidenzia il fatto di essere parte di un tutto, come invece emerge nel titolo di particolari. La loro comunione con la Chiesa universale è evidenziata, primo dal fatto che sono in comunione nella fede e nei sacramenti, come dice il numero, che celebrano nello stesso modo, con gli stessi riti e formule approvate dalla Chiesa universale. Sì, ci sono diversificazioni, ma la sostanza è una. E dal fatto che sono in comunione con il loro vescovo ordinato nella successione apostolica con la Chiesa di Roma, che ne approva l'ordinazione mediante la lettera del Papa. E qui, al di là dei limiti umani della persona del vescovo, quello che conta è il suo legame attraverso il sacramento dell'ordine con gli apostoli. Se si va a trovare il vescovo, se va a trovare un vescovo, normalmente nella sala in cui lui ti riceve c'è l'albero genealogico delle ordinazioni, c'è la raffigurazione grafica della successione apostolica, per cui tu vedi a partire da quale apostolo c'è la catena dei vescovi che arriva a raggiungere anche il tuo. In gran parte la ricostruzione è documentata ed è fedele, cioè, per dire, a Bologna si risale fino a Sant'Ambrogio, poi forse anche più in su. Ecco, voglio dire, tu hai la rappresentazione, una specie di albero genealogico della successione apostolica. Questo ti dice il legame di continuità che c'è da Cristo, gli apostoli, e da ciascuno degli apostoli diramano tutte le successioni di quelli che sono arrivati dopo, fino a quello presente, a quello attuale. E per questo è importante che ci sia l'approvazione, che ci sia... Tutto questo è come l'insieme dei tralci che ti legano a quella vita che è Cristo. Per questo uno non è che di testa sua dice adesso io mi autonomino vescovo della Chiesa, no, ti autonomini niente, cioè o sei legato veramente a Cristo attraverso l'unzione apostolica, altrimenti cosa me ne faccio? La Chiesa di Roma, con il suo Vescovo e il Papa, ha il compito di essere colei che, secondo l'antica emblematica espressione della lettera ai Romani di Sant'Ignazio di Antiochia, Vescovo e Martire, presiede nella carità. Sant'Ignazio di Antiochia muore nel 120 d.C., e quindi siamo all'inizio del secondo secolo. Quindi tutte queste testimonianze sono vicinissime agli apostoli, sono i cosiddetti padri apostolici, sono quelli che hanno, i vescovi che hanno conosciuto gli apostoli, sono i primi successori degli apostoli, poi dopo si diramano tutti gli altri. Facciamo ancora il 168, poi ci fermiamo. Resistete un altro po'. Chi appartiene alla Chiesa Cattolica? Si domanda il 168. Tutti gli uomini in vario modo appartengono o sono ordinati, cioè sono incanalati alla cattolica unità del popolo di Dio. È pienamente incorporato alla Chiesa Cattolica chi, avendo lo Spirito di Cristo, è unito ad essa dai vincoli della professione di fede, dei sacramenti, del governo ecclesiastico, della comunione. I battezzati che non realizzano pienamente tale cattolica unità sono parzialmente in una certa comunione, sebbene imperfetta, con la Chiesa Cattolica. Ecco, questo numero spiega, anche se in maniera, per certi aspetti, anche un po' necessariamente involuta, perché il discorso andrebbe ampliato, nei dettagli, come tutti gli uomini sono creati per appartenere alla Chiesa Cattolica, perché tutti hanno bisogno della restituzione della giustizia originale, hanno bisogno di essere rimessi nel giusto rapporto con Dio Creatore, perché attraverso questa si appartiene a Cristo, il solo attraverso il quale si può avere la salvezza, cioè il ripristino della giustizia originale, del giusto modo di impostare l'esistenza in rapporto con Dio Creatore, con se stessi e con gli altri. Questo intende dire la formula: tutti gli uomini in vario modo sono ordinati alla cattolica unità del popolo di Dio. Tra questi, alcuni le appartengono in pienezza, altri solo imperfettamente. Ciò viene spiegato dicendo che, e qui cito il numero, è pienamente incorporato alla Chiesa Cattolica chi, avendo lo Spirito di Cristo, è unito ad essa dai vincoli della professione di fede, il credo, dei sacramenti. E quindi, voglio dire, per essere pienamente, devi riconoscere e credere tutti gli articoli che reciti nel credo quando vai a messa. Devi avere accesso e frequentazione ai sacramenti celebrati validamente nella Chiesa, del governo ecclesiastico, cioè devi essere in comunione con gli altri che sono nella tua Chiesa particolare, quindi in comunione col Vescovo, in comunione con tutti gli altri membri della Chiesa. Se ti metti a inventare le cose di testa tua, ti tagli fuori da solo. E della comunione. Questi sono i cristiani cattolici che hanno la pienezza di riconoscimento e di partecipazione attraverso tutti questi canali. Poi dice: i battezzati che non realizzano pienamente tale cattolica unità sono in una certa comunione, sebbene imperfetta, con la Chiesa Cattolica. Questi sono i cristiani non cattolici. Cosa vuol dire? Sono cristiani che sono validamente battezzati nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, così come la Chiesa Cattolica crede e professa, ma si sono poi staccati da essa rifiutandone in parte il modo di intendere la struttura gerarchica e la disciplina. E questi sono gli scismatici, cioè chi non riconosce l'autorità del Papa, chi non riconosce la comunione con il Papa e con i Vescovi a vari gradi, a vari tipi. Ecco, gli scismatici sono quelli che non riconoscono la struttura gerarchica e la disciplina della Chiesa che ha la sua pienezza nella Chiesa Cattolica. Poi addirittura ci sono anche quelli che non solo non riconoscono la disciplina e la struttura gerarchica, ma non riconoscono neppure alcune delle verità dottrinali definite dogmaticamente. Questi sono gli eretici. Gli eretici non credono, non accettano alcuni degli articoli della fede che sono stati definiti come essenziali per potersi dire cristiani nella pienezza, cristiani cattolici. Le loro comunità sono dette anche confessioni cristiane non cattoliche, cristiane perché hanno il battesimo, quando ce l'hanno validamente, ovviamente, altrimenti non sono manco cristiani, ma non cattoliche perché non accettano la totalità, non accettano, sono qualificate anche come chiese separate o acattoliche, anche ci sono varie denominazioni, ma la sostanza è la stessa. Questi non sono nella piena comunione. Hanno conservato qualcosa, ma hanno perso altro. E quindi la comunione è assolutamente imperfetta e non si possono neanche celebrare validamente insieme i sacramenti, perché non credono le stesse cose che ha insegnato la Chiesa, ricevendole da Cristo nel corso dei secoli. Ecco, va poi aggiunto, e finisco, che il dialogo con questi cristiani cosiddetti separati, in vista di un loro ritorno alla piena comunione con la Chiesa Cattolica, è qualificato come ecumenico. Allora, cos'è l'ecumenismo? Cosa vuol dire il dialogo ecumenico? Vuol dire il confronto seriamente impostato con coloro che, essendo validamente battezzati, essendo cristiani, non riconoscono in pienezza la gerarchia della Chiesa Cattolica, quindi il Papa, i Vescovi, e quindi sono scismatici, come gli ortodossi, pur avendo le stesse verità del credo, sostanzialmente, o, peggio ancora, non riconoscono neppure alcune verità di fede. Questo è il dialogo ecumenico, cioè questi credono che Cristo è l'unico salvatore e sono battezzati validamente. Poi c'è invece il dialogo, il confronto, chiamatelo come volete, ormai la parola dialogo ci nausea perché è stata usata e strabusata, ma usiamolo nel senso serio del termine, con i membri di religioni non cristiane. Questi non hanno neanche il battesimo, questi non credono che Cristo è il Figlio di Dio. E questi appartengono addirittura a un'altra religione, non sono cristiani. A differenza del dialogo con i membri di religione non cristiana che non credono nella divinità di Cristo, semplicemente, e non sono quindi nemmeno battezzati, perché o non lo sono validamente, cioè magari chiamano battesimo un pastrocchio che si sono inventati loro, ma che non ha la garanzia dei sacramenti della Chiesa. Questo viene qualificato come dialogo interreligioso. Allora bisogna avere le idee chiare. L'ecumenismo si fa tra cristiani validamente battezzati e ci si confronta su quelle cose che nella Chiesa Cattolica sono riconosciute come indispensabili e gli altri non le accettano. Attenzione, perché non di rado si fa erroneamente uso ambiguo dei termini, per cui si usa l'aggettivo ecumenico e interreligioso quasi interscambiandoli, ingenerando confusione che contribuisce al relativismo confessionale e religioso. Quindi ecumenismo è tra cristiani. Interreligione è tra cristiani e non cristiani, con tutte le cautele che bisogna avere. Ecco, io mi fermo qui perché così abbiamo affrontato anche il discorso ecumenismo interreligione, almeno per quei termini in cui se ne parla nel compendio del Catechismo. È chiaro che lo scopo di tutto questo, ma forse era stato anche già detto prima, adesso non mi ricordo esattamente, non è quello di scendere a compromessi. con gli altri, dice, vabbè, allora stiamo a metà strada, noi rinunciamo a qualcosa e no, questo fa schifo. Il punto nodale è suscitare in chi non ha la pienezza della fede cattolica o non ha una fede cristiana, la nostalgia per quello che gli manca. L'ecumenismo funziona, e anche il dialogo interreligioso, quando si suscita la nostalgia, la voglia di diventare cristiani, perché si capisce che senza Cristo si è perso qualcosa di essenziale. Tutte le conversioni alla Chiesa Cattolica di molti non cattolici sono state destate da questo. Uno gli manca la presenza reale di Cristo nell'Eucaristia, è affascinato da questa. Allora va a parlare con l'amico cattolico e gli chiede di spiegargli. Dice: ma io voglio avere questa pienezza perché se, avverto che mi manca qualcosa di essenziale. Naturalmente queste sono situazioni che coinvolgono chi prende veramente sul serio le cose. Chi è superficiale, vabbè, rimane nella sua vaghezza, insomma. O anche conversioni al cristianesimo venendo da altre religioni. Quando uno vede attraverso una comunità cristiana qualcosa di così pienamente, veramente, sanamente umano da far voglia e dice: ma io voglio essere come loro. Ecco, questo è il primo passo, poi piano piano si spiega tutto il resto. Va bene, mi fermo, abbiamo già ampliato i tempi. Sull'esemplarità di Cristo, la prima parte che tu hai detto, basta rileggersi il prologo del Vangelo di San Giovanni, perché tutto è stato fatto, avendo Cristo come modello, come ideale di riferimento, cioè tutto è stato fatto per partecipare in qualche modo. La nostra umanità è costruita in qualche maniera sulla base dell'umanità del Verbo. E niente è stato fatto se non per mezzo di lui, non solo dal punto di vista della potenza creatrice di Dio. Che opera nell'unità della Trinità, ma anche a modello di quello che sarebbe stato il Verbo fatto carne, no? Per cui tutto è fatto su quell'esemplare. Ecco, su questo sicuramente sono molto sensibili gli orientali, anche nell'arte, tutta l'iconografia, tutta quella è l'idea di tradurre visibilmente, in qualche modo, l'esemplarità di Cristo. Sì, tenere presente questo, averlo presente, fa anche sì che uno guardi anche a se stesso come creato e voluto a immagine e somiglianza, insomma, cioè si può sviluppare tantissimo su questo e ci sono santi e dottori, appunto, tu hai citato Bonaventura, che lo hanno fatto, ma ne parla anche San Tommaso, ne parlano un po' tutti, insomma, no? Perché è come dire il modello ideale su cui siamo costruiti per partecipazione. E come tale è anche ciò a cui, come dire, la figura a cui guardare per mettercela tutta, insomma, in qualche modo, per impegnarsi in questa riconoscimento dell'immagine e somiglianza. Sull'altra questione della collaborazione o del dialogo o di quello che è, la cosa va affrontata nelle situazioni particolari, contingenti, con la chiarezza dei principi, questo è evidente. Non a caso San Tommaso, quando parla, lui lo chiama il dialogo con gli infedeli, la comunicazione, anzi comunicatio, dice lui, il comunicare, che cosa abbiamo in comune con gli infedeli. E lui dice, per andarsi a imbarcare nella comunicazione con infidelibus ci vuole una preparazione sicura, una preparazione solida. Non consiglia chiunque di andare a confondersi le idee, e quindi c'è solo coloro che ne hanno il compito e hanno una preparazione adeguata, pur con tutti i rischi e i pericoli che ci sono, possono essere in grado di affrontare questo. Lo sconsiglia a tutti gli altri, perché se tu non hai una solidità e una chiarezza, potresti confonderti le idee e non reggere e non farcela. Per cui la comunicazione con infidelibus è qualcosa che richiede una preparazione adeguata. E dice che sicuramente il confronto è fatto con la finalità non di scendere a compromessi, ma di aiutare gli altri, di portare gli altri a riconoscere ciò che a loro manca, o perché lo hanno rifiutato, lo hanno perduto, o perché non lo hanno mai conosciuto adeguatamente. Per cui lo scopo della comunicazione come infidelibus è sempre missionario e non è mai quello di trovare un compromesso. Su questo lui è molto chiaro. E dice, quando ci dobbiamo confrontare con dei non cattolici, sappiamo di avere in comune la fede in alcuni articoli, e però dobbiamo chiarire in che modo li vanno intesi. E si può partire da quella base lì. Se dobbiamo confrontarci con gli ebrei, abbiamo in comune solo l'Antico Testamento, ma dobbiamo fare leva sul fatto che l'Antico Testamento può essere letto come preparazione a Cristo, alla luce di Cristo. È chiaro che se l'altro ti rifiuta questo, il dialogo si interrompe. C'è stato un periodo in cui, penso alla generazione contemporanea a quella dei miei genitori, che anche loro hanno dovuto discutere e dibattere e contrastare anche degli amici che gli dicevano: ma voi siete degli ingenui, perché questi non capivano. C'è stato un periodo in cui i cattolici hanno vissuto un complesso di inferiorità di fronte ai comunisti, ai marxisti, per cui hanno cominciato a corrergli dietro e hanno cominciato a cercare di giustificarsi per sentirsi alla pari, per sentirsi non inferiori. E questo è tutto quello che ha generato il cosiddetto cattolicesimo per il comunismo, che ha generato i cattolici di sinistra, tutta una serie di sviste, di errori storici, di ingenuità che hanno tagliato le gambe. Cioè gente che avendo perso una cultura cattolica, si è vergognata e si è sentita inferiore. Su questo c'è voluto Giovanni Paolo II e Benedetto XVI per rilanciare il cristianesimo come sfida al mondo, perché questi qui invece si sentivano sfidati e perdenti. Per cui uno dice, nonostante che fosse cattolico, allora poteva osare dire qualcosa. Ma scherziamo, cioè, voglio dire, questo è stato il dramma vissuto soprattutto in Italia da generazioni di cattolici che si sentivano inferiori rispetto agli altri. Per cui la morale cattolica era un di meno, era una limitazione dell'esperienza umana, era una limitazione della politica, era una limitazione, erano tutti impedimenti in più. Essere cattolico era un impedimento in più rispetto agli altri. Questo è esattamente il contrario del cristianesimo. E ci sono generazioni di brave persone che ci sono rimaste dentro. Ecco che allora il dialogo veniva cercato per sentirsi meno inferiori, no? Per sentirsi meno. Allora vai a cercare di confrontarti prima con i positivisti, poi con i marxisti, poi appunto con la massoneria e con tutto il resto, con dei pasticci enormi dentro, insomma, no? E accettando anche infiltrazioni di potere, cioè la cosa diventa complicatissima se ci si mette su questa strada qui. La cosiddetta pretesa cristiana, come ci citavi prima, è quella di dire Cristo è la verità e noi ve lo diciamo, ve lo annunciamo e vi portiamo dei motivi di credibilità per cui questo è riconosciuto e riconoscibile. E anzi, è di più, è la sfida al mondo, quella sfida di cui parlavo prima, no? E che oggi, in questo momento, nella Chiesa c'è bisogno di recuperare. Ci sono state le finestre aperte dei grandi papi e adesso siamo ritornati sottoterra, insomma, no? Quindi, comunque, su questo il nostro Signore si farà sentire, no? Il Vangelo di oggi su questo parlava chiaro, no? C'è venne una voce dal cielo, perché a un certo punto c'è bisogno di una manifestazione esplicita che spiazzi tutti quanti, perché e questo il Signore sa quando e come deve farlo. Per cui stiamo tranquilli che non c'è nulla da temere. Per adesso c'è sicuramente da resistere, ma finirà questo. Il tempo ormai si è fatto breve, come dice San Paolo. Non ci sarà molto da aspettare perché tutto il resto crolli su se stesso, perché già si sta autodistruggendo, quindi su questo non c'è poco da fare. La libertà religiosa non significa che tutte le religioni sono uguali. Significa il riconoscimento del senso religioso, cioè di quella dimensione con cui ogni essere umano ha la necessità e il diritto di cercare di rispondere alle domande fondamentali della vita e dell'esistenza. Questo le religioni umane, nelle loro varie forme, in maniera anche ambigua, ambivalente e con molti errori, possono avere dentro una domanda per cercare di farlo. È chiaro che chi non è arrivato a conoscere il cristianesimo o a conoscerlo nella maniera adeguata proviene da una sua tradizione, da una sua forma religiosa e nella misura in cui la prende sul serio e va fino in fondo a quella domanda, se la pone correttamente in maniera vera, ha la possibilità un domani di aprirsi al cristianesimo. Cioè, il senso religioso non può essere tarpato perché è presente nell'essere umano come tale e come tale merita rispetto, merita riconoscimento, merita di non essere un regime che ti nega la dimensione religiosa, un regime ateo-agnostico, diventa una forma di dittatura che non rispetta la libertà umana. In questo senso va inteso il discorso sulla libertà religiosa. Ed è anzitutto è stato fatto quello che è in quel documento come difesa della libertà di professare il cristianesimo, prima di tutto. In questo senso qui è chiaro che se poi tu me lo interpreti, me lo manipoli in senso di relativismo religioso, stai negando l'interpretazione giusta di un documento che va letto alla luce di tutta la tradizione, di tutto il magistero precedente. Su questo è evidente, non è che... Quindi libertà religiosa lì non può voler dire relativismo religioso, quindi non può voler dire una cosa apostata come Abu Dhabi, può voler dire non sono ammissibili regimi che non tollerano la dimensione religiosa né in forma pubblica né in forma privata. Il cristianesimo ha diritto e altre espressioni che non sono ancora cristiane ma che hanno una domanda religiosa autentica hanno diritto di esistere in vista della possibilità poi della Chiesa di portare a compimento quello che in maniera imprecisa, in maniera imperfetta e con molti errori, si trova anche da altre parti. Cioè, voglio dire, un briciolo di verità ci può essere dappertutto. È chiaro che quel briciolo, se è strappato dall'unità con la totalità e con la pienezza, può anche impazzire.